L'idea di oggi del corso è, avendo la volta scorsa parlato di Carlo Levi e Cristo si è fermato a Eboli, oggi l'idea era parlare di Rocco Scotellaro e Contadini del Sud, e la volta prossima prendere spunto da qualcuno degli interventi critici su questi due autori e questi due libri, un po' contestualmente, e insomma parlarne. Quindi sicuramente l'articolo di Mario Alicata, che fu molto critico nei confronti di Contadini del Sud, coevo all'uscita del libro, una risposta di molti anni dopo che mi sembrava interessante di Manlio Rossi Doria, e un paio di scritti, uno coevo e uno di molti anni dopo di Alberto Cirese, e i due interventi piccolini di Pietro Clemente e di Daniel Fabbro, che sono antropologi di adesso, quindi diciamo rileggono Carlo Levi con diciamo, un senno di molto poi. Questo la prossima volta. Oggi volevo appunto concentrarmi su Rocco Scotellaro e Contadini del Sud. Il libro che avevo menzionato la volta scorsa, che era un catalogo degli appunti pittorici di Carlo Levi, è questo. Ho visto casualmente nei giorni scorsi che praticamente tutte, penso che sia stato proprio scientifico, cioè hanno scannerizzato e pubblicato online esattamente le riproduzioni presentate qui in un sito, tra l'altro, di una casa d'aste di arte. Ci sono tutte online ed è molto interessante perché, appunto, se uno si legge Cristo si è fermato a Eboli, ritrova in queste pitture di Levi scene, personaggi anche raffigurati più volte, che ricorrono nel libro. E appunto, come ha osservato Fabbro in questo testo di cui parleremo magari la prossima volta, per diciamo, la produzione di Cristo si è fermato a Eboli, la sua attività pittorica dell'anno di Confino ha esattamente la stessa valenza che hanno le note di campo per gli etnografi che fanno ricerca sul campo mentre stanno sul campo. Il taccuino, l'equivalente del taccuino o macchina fotografica o computer oggi dell'etnografo, era la tela di Carlo Levi, con il di più che la sua era un'attività sociale praticamente, cioè lui dipingeva spesso in pubblico, anche a casa naturalmente per fatti suoi, ma quando stava fuori con tela e pennello, come racconta nel Cristo, spesso e volentieri c'aveva il pubblico, soprattutto di bambini. Era un grande amico dei bambini di Aliano Levi, e che sono anche molto presenti appunto e raffigurati nelle pitture. Una cosa che penso di aver omesso la volta scorsa di citare e che ci fa da ponte, diciamo, con la figura di Rocco Scotellaro, era un accenno anche molto rapido al contesto, a uno degli elementi di contesto di queste due opere, Cristo si è fermato a Eboli e Contadini del Sud, perché avevo fatto dei cenni sul contesto politico. Le varie forze politiche in campo e che poi motivavano anche le diverse prese di posizione su questi due libri, ma c'era una particolarità che va sottolineata sul fatto che proprio la Basilicata, la Lucania, fosse un terreno molto particolare in quel decennio tra il 45 e la metà degli anni 50. Questo ve lo potete andare a vedere facilmente perché per il corso dell'anno scorso e poi per un corso che avevo fatto una decina d'anni fa su De Martino in Lucania, avevo prodotto delle schede, di cui in particolare una fa un po' un riassunto, di quante persone avessero attraversato la Lucania esattamente negli anni in cui era attivo Rocco Scotellaro e Carlo Levi, diciamo, aveva appena pubblicato il suo Cristo, anche se era, diciamo, riferito a un'esperienza di 10 anni prima. In una schedina, in una tabella abbastanza maniacale, ma che insomma si può leggere, ho radunato tutte le persone che hanno fatto ricerca a qualche titolo in Basilicata tra il 48, diciamo, e il 59, allargandosi al 35-36 del confino di Carlo Levi, e tutti i paesi attraversati lungamente o brevemente da tutte queste persone, e si trovano 11 autori, 23 soggiorni e 39 località, cioè 39 paesi della Basilicata, che è piccolissima, sono stati attraversati da sociologi, antropologi, fotografi, scrittori, pittori. Nel retro ci si trova l'elenco: Carlo Levi, Giovanni Battista Bronzini, Ernesto De Martino, Friedrich Georg Friedman, George Peck, Henri Cartier-Bresson, Federico Paterlani, Fosco Maraini, Rocco Scotellaro, Edward Benfield, Amalia Signorelli. Questa cosa la trovate sul sito dell'anno scorso o sul sito sul corso dell'anno scorso o sul corso di 10 anni fa. Carlo Levi e Carlo Levi. Giovanni Battista Bronzini era un antropologo nativo della Lucania, che poi era nato nel 25 e ha fatto moltissima ricerca nella sua regione, poi è diventato un antropologo importante a livello nazionale, professionista, ma insomma la sua regione è stata oggetto di studio a lungo da parte di Giovanni Battista Bronzini. Ernesto De Martino ci è andato per 10 anni, dal 49 al 59 ha fatto un sacco di viaggi, al massimo di un mese, ma in tantissimi posti diversi. Ci ha scritto 2 libri, ne ha tirato fuori 2 libri, Morte e pianto rituale sulla lamentazione funebre tradizionale e su De Magia, sulle pratiche magiche della quella che lui chiamava la bassa magia cerimoniale. Friedman, Peck e Benfield erano socioantropologi americani che studiavano la Basilicata come Malinowski era andato a studiare le Trobriand o come Grottanelli, etnologo italiano, andava a studiare qualche pezzo d'Africa, le Indie di quaggiù. Las Indias de por acá era una espressione di gesuiti del 600, mi sembra, che si riferiva, è citato da De Martino nella Terra del Rimorso, che rende famosa questa espressione, le Indie di quaggiù, per dire come il nostro meridione era molto altro rispetto alla cultura ufficiale, urbana e colta delle città anche italiane, e venivano a studiarci come selvaggi dal loro punto di vista. Non solo, c'era per esempio alcuni di loro, fecero parte di tutta un'equipe che lavorò a lungo a Matera nell'ambito dei progetti, anche diciamo nati su impulso di Olivetti, dell'industriale Adriano Olivetti, per la riqualificazione dei sassi. Cioè nel dopoguerra, appunto inizio anni 50, finalmente si bonificò quella situazione terribile che è descritta dalla sorella di Levi nel Cristo si è fermato a Eboli, dei sassi di Matera, e costruirono nuovi quartieri a Matera dove la popolazione che viveva nei sassi si trasferì, ivi compreso un piccolo, diciamo, insediamento modello, appunto ispirato da Olivetti con i suoi collaboratori anche studiosi di varie discipline, che doveva essere un insediamento appunto modello e che in effetti è un quartiere, diciamo, particolarmente ben fatto oggi, periferia di Matera, è un quartiere di Matera, La Martella mi pare che si chiami. Henri Cartier-Bresson, Federico Patellani e anche Fosco Maraini attraversarono la Basilicata in viaggi di reportage fotografico. Henri Cartier-Bresson è uno dei più famosi fotografi della storia della fotografia. Federico Patellani era un fotografo italiano. Fosco Maraini era un etnologo, studioso di religioni, orientalista, uomo di vastissima cultura e competenze, papà della Dacia Maraini scrittrice, e anche lui fece un soggiorno, un viaggio di studio in Basilicata, tra l'altro accompagnato in una delle riprese del suo viaggio proprio da Rocco Scotellaro. La cosa particolare era che tutti questi signori, De Martino compreso, andavano in Basilicata accompagnati da alcune figure o introdotti da alcune figure che sono esattamente quelli di cui ci occupiamo e che abbiamo già menzionato, più una, che menzioniamo subito. E cioè, gli americani erano amici di Manlio Rossi Doria, il quale, economista agrario, che menzioneremo, abbiamo menzionato già la volta scorsa e torneremo a menzionare oggi e la volta prossima, aveva poi fatto degli studi in America, prima di ritornare appunto nell'immediato dopoguerra in Italia. E quindi aveva stretto contatti con diversi colleghi americani che, avendo poi interesse o necessità di venire a studiare il nostro meridione, passavano attraverso l'osservatorio di Portici, l'istituto di agraria di Portici che aveva messo in piedi Manlio Rossi Doria, e passavano da Portici e si accompagnavano a lui per andare in Basilicata, ma anche a Rocco Scotellaro e a Rocco Mazzarone, che erano due amici di Rossi Doria. Rocco Scotellaro è l'eroe della puntata di oggi. Rocco Mazzarone era un medico, amico di Scotellaro, un po' più grande perché Scotellaro era nato nel 23 e Rocco Mazzarone era nato nel 12, ma è morto relativamente da poco, nel 2005. E Scotellaro e soprattutto Mazzarone furono davvero le guide di tantissimi di questi intellettuali con varie competenze che abbiamo menzionato finora nell'avvicinarsi alla Basilicata. È stato un medico Rocco Mazzarone e ha svolto la sua professione di medico nella sua regione per tutto il tempo. Era una persona che non ci teneva minimamente a comparire. Mi è capitato del tutto casualmente di conoscerlo anche una volta, per lo stesso motivo per cui mi è capitato di conoscere un po' più che una volta Manlio Rossi Doria, semplicemente perché io ho la stessa età di uno dei figli di Manlio Rossi Doria, andavamo al liceo insieme e quindi conobbi poi la famiglia Rossi Doria e varie volte, insomma, ho incontrato Manlio. Anche se per me faceva parte dei genitori, non era, si sapeva che era uno importante, eccetera, era a Roma perché era stato eletto al Senato. Tra l'altro, coincidenza curiosa, Manlio Rossi Doria e Carlo Levi sono stati eletti entrambi al Senato negli stessi anni, Levi nel 63 e 68, Rossi Doria nel 68 e 72. E questo, anticipando anche cose della volta prossima o riprendendo cose della volta scorsa, diciamo chiude un po' di cerchi perché, come vi avevo accennato, il Partito Socialista e il Partito Comunista erano molto polemici con le posizioni sul Mezzogiorno di Carlo Levi e di Manlio Rossi Doria. Però Carlo Levi fu eletto poi come con il Partito Comunista come indipendente di sinistra al Senato per due legislature, 63 e 68, e Manlio Rossidoria fu eletto con il Partito Socialista, quindi appunto nel 68 e nel 72, quindi un po' diciamo quelle che nel periodo dell'immediato dopoguerra erano posizioni di acre contesa, in qualche modo si sono anche ricomposte nei decenni successivi. E una volta appunto accompagnai Marco, il figlio di Rossidoria, che era mio amico, che lui doveva fare un'intervista a Rocco Mazzarone, che ovviamente conosceva benissimo in quanto amico del padre, per una rivista, un'intervista che durava da tanto tempo, che doveva essere un po' una biografia di Mazzarone, e una volta appunto lo accompagnai, e un pezzo di questa biografia, che è l'unica cosa che poi ne è uscita, Mazzarone la volle intitolare Una vita mal spesa. Parlando di sé, disse Una vita mal spesa, che è una cosa assolutamente non rispondente ai fatti, e però dà la cifra esatta del personaggio Mazzarone nei confronti del resto del mondo, appunto estremamente schivo, e che diciamo faceva le cose ma non ne parlava molto. È stato molto importante per una serie di studi che ha fatto di medicina per le aree di cui si occupava, per le opere diciamo concrete di medico che ha fatto lì, ed è stato un interlocutore che ricorre in assolutamente tutte le opere. Se uno si va a vedere i ringraziamenti, le note, tutti gli apparati che stanno intorno ad articoli, libri eccetera, e tutte queste persone che ho menzionato prima, Rocco Mazzarone c'è sempre, però appunto non è diventato un personaggio diciamo di rilievo nazionale. C'è anche nelle cose di cui ci occupiamo oggi e la prossima volta, perché per esempio è menzionato nelle lettere che gli scrive Rocco Scotellaro, nei dialoghi che fa con Rossidoria eccetera, ed erano entrambi di Tricarico. Mazzarone e Scotellaro erano entrambi di Tricarico. Quindi ecco, questo accenno, poi magari vi consiglio di andarvelo a vedere questa scheda sulla Basilicata, perché veramente è abbastanza notevole l'importanza che ha avuto questo piccolo territorio da molti punti di vista diversi, e con la convergenza non collaborante fra di loro, cioè ognuno ci andava per conto suo. I tratti di unione magari erano dati da Rossidoria, Mazzarone e Scotellaro, ma ognuno di queste persone poi ci lavorava e faceva ricerca o altro per suo conto. Rocco Scotellaro e contadini del sud. Rocco Scotellaro, come ho già accennato, è una persona che ha vissuto molto poco, dal 23 al 53, quindi in realtà, pur avendo già fatto tante cose in questi 30 anni giusti di vita, non abbiamo la più pallida idea di quello che avrebbe potuto fare dopo e continuare a fare. Tutto ciò per cui lo conosciamo sono di fatto degli abbozzi che i suoi amici e mentori più grandi di lui, che lo avevano adottato come un fratellino minore o figliolo, Carlo Levi e Manlio Rossidoria, hanno fatto per lui dopo che è morto. Perché tutte le cose che lui aveva cominciato a fare erano ancora allo stato di progetto. L'unica cosa che si era in realtà lasciato dietro le spalle prima di morire era l'esperienza politica, ma anche lì, come gli esempi che ho appena menzionato di Rossidoria e di Levi ci mostrano, che ne sappiamo che magari non l'avrebbe ripresa a un altro livello sul piano nazionale in epoca successiva. Anche questo non si può dire. Sicuramente la pagina politica lui l'aveva chiusa, ed era in realtà, se uno fa il conto proprio degli anni, durata molto poco, e non poteva essere diversamente stante la sua giovane età. Lui era nato appunto nel 23 a Tricarico, ed era figlio di un ciabattino e di una scrivana. La mamma di Rocco Scotellaro era una persona che, inusualmente per le donne dell'epoca, Francesca Armento si chiamava, aveva studiato e quindi lavorava in casa come sarta e scriveva per i vicini e i compaesani. Se erano bisogno di scrivere lettere, proteste, petizioni alle autorità, eccetera, era lei l'addetta a intervenire. Dunque non era una famiglia contadina, era una famiglia di piccoli artigiani urbani, se si può dire così, di Tricarico, che però era comunque sede vescovile, quindi diciamo pur i centri del nostro meridione sono di solito, per quanto riguarda la Basilicata o il Molise, molto piccoli normalmente i paesi, diverso il caso della Campania o della Puglia anche, ma Tricarico non era un piccolo paese, e la famiglia di Rocco era di piccoli artigiani, appunto, tant'è che sono riusciti a farlo anche studiare. Lui ha fatto studi liceali, li ha completati addirittura andando a finire a Trento, perché il problema era comunque, non erano certo ricchi, quindi cercavano di appoggiarsi a istituzioni varie religiose per fargli fare gli studi. Si è iscritto anche all'università, ma non l'ha completata, a Roma, ma non l'ha completata. E nell'immediato dopoguerra si avvicina alla politica e nel 1946 viene eletto sindaco per il Partito Socialista di Tricarico, lo stesso anno 1946 in cui conosce Manlio Rossidoria e Carlo Levi, che andavano in giro per la Basilicata a fare campagna elettorale per le elezioni per l'Assemblea Costituente e per il referendum Monarchia-Repubblica. In quell'occasione appunto si conobbero e poi appunto si avviò un'amicizia che è durata a lungo. In una delle prefazioni che sta in questa edizione che uso io di Contadini del Sud, che è associato all'Uva Puttanella, ci sono anche dei ricordi di Carlo Levi di quella campagna elettorale, e se ne trovano altrove, abbastanza infelice, perché nei paesi che pure aveva conosciuto come Grassano, Aliano eccetera, i suoi comizi non avevano un grande successo. Quindi quando poi appunto ebbe l'occasione di conoscere a Tricarico Scotellaro, insomma, fu un po' una rivelazione. L'esperienza politica di Scotellaro come sindaco dura fino al 50, quando fu arrestato con l'accusa di aver fatto degli imbrogli di carattere amministrativo qualche anno prima, quando una delle cose alle quali aveva lavorato, cioè la costruzione dell'ospedale a Tricarico, erano state riscontrate, secondo l'accusa, irregolarità amministrative. Rocco ne fu incolpato e finì in galera per un paio di mesi, prosciolto completamente, ma dato che era evidentemente una forma di attacco politico calunnioso, ma comunque che marcava una spaccatura all'interno della comunità di Tricarico, insomma, Rocco, dopo uscito dal carcere, riprese la carica di sindaco, alla quale era stato eletto due volte, perché nel frattempo la giunta si era dovuta rifare, quindi era stato eletto due volte sindaco in realtà, dopo un po' che era stato scarcerato, si dimise e lasciò Tricarico in sostanza, non che volesse abbandonare la dimensione del paese alla quale rimase sempre legatissimo anche per gli ulteriori 3 anni che gli restavano, ma non gli bastava più il confine di Tricarico e insomma, andò a Roma. Una cosa importante che fece fu stabilirsi di fatto presso l'istituzione che aveva appunto creato di economia agraria a Portici, Manlio Rossidoria, che riuscì a fargli dare degli incarichi, insomma, come ricercatore, e quindi doveva cominciare una seconda fase della vita di Scotellaro, che nel frattempo faceva lo scrittore, faceva il poeta dopo aver fatto e contemporaneamente ad aver fatto anche il politico, ma tutto questo non era ancora sbocciato pienamente. E nel giugno del 53 gli arriva dall'editore Vito Laterza la proposta di fare un lavoro di ricerca sulla cultura dei contadini meridionali. Questa è la cosa, diciamo, che fa scattare in qualche modo istituzionalizza il fatto che cominciano una nuova vita per Scotellaro. Di fatto questa nuova vita dura 6 mesi, perché lui appunto a dicembre del 53 muore per un attacco di cuore, per un infarto. Ma era esattamente quello che lui avrebbe voluto fare, quello che si stava instradando a fare, quello che Manlio Rossidoria a Portici stava cercando di aiutarlo a fare, di qualificarsi appunto come ricercatore della realtà meridionale, quella di cui Rossidoria si occupava per mestiere. E aveva svolto delle inchieste sul campo come collaborazione appunto alle attività di cui si occupava Manlio Rossidoria per i primi pezzi di riforma agraria che seguiva per conto del governo. Gli arriva a Rocco Scodellaro questa proposta di costruire una ricerca, di fare una ricerca su contadini meridionali, cultura e contadini meridionali. Era un tema naturalmente vastissimo. In questi 6 mesi in cui ha potuto lavorarci, in realtà, diciamo, ci ha lavorato tantissimo, perché le prime settimane dopo la proposta di Laterza, appunto del maggio del 53, sono dedicate a cercare di stringere l'argomento, di chiarirsi un po' le idee. Di sicuro Laterza voleva che non fosse, come è riportato nella introduzione di Rossidoria a questo lavoro del 54, l'introduzione del 54, quando poi esce appunto questo abbozzo che era riuscito a completare Scotellaro di Contadini del Sud. Non voleva Vito Laterza che fosse opera di letteratura e tanto meno di folklore, voleva che fosse opera di conoscenza, non di carattere sociologico, economico, semplicemente, perché il tema cultura era l'oggetto della ricerca, cultura dei contadini meridionali. Ma naturalmente questa è una cosa assolutamente ingestibile con questi confini. In questo periodo in cui aveva potuto cominciare a lavorarci, perlomeno si stringe il campo su 4 regioni, che sono la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, e quindi almeno si circoscrive, che sempre resta una cosa vastissima, è un lavoro, poi leggeremo le parti, diciamo, tra le montagne di appunti che aveva lasciato e carte preparatorie che aveva lasciato Scotellaro prima di morire, ci sono dei piani di lavoro abbastanza dettagliati, ma che avrebbero richiesto, per essere portati a termine, degli anni effettivamente. Lui in questi 6 mesi fa una serie di soggiorni in Campania, in Calabria, in Puglia e largamente nella sua Basilicata, dove naturalmente conosceva molto di più e si muoveva molto, molto meglio, aveva contatti, conosceva eccetera, e raccoglie una parte di materiale che rimane largamente allo stato di appunti e materiali preparatori, salvo 5 vite che sono quelle che poi costituiscono, vite di contadini, che costituiscono poi il materiale pubblicato appunto dopo la sua morte. Vite, cioè lui aveva individuato abbastanza rapidamente, pur avendo fatto appunto una serie di piani di lavoro molto seri, scientifici e dettagliati, insomma, come collaboratore di Rossi Doria, un po' di mestiere di indagine socio-economica l'aveva appreso, però aveva scelto la chiave della intervista e autobiografia come strumento di lavoro. Cioè il suo obiettivo era far emergere questo tema della cultura dei contadini meridionali passando per le singole persone. Un lavoro che diremmo di carattere qualitativo e non quantitativo, cioè non raccogliere dati su masse di persone, ma scavare nell'esperienza di singoli facendone emergere dati che andassero oltre l'esperienza dei singoli. Vedremo che cosa ne è venuto fuori, ma diciamo questa era la sua scelta. E ha lasciato del materiale tale che si è giudicato che almeno su queste 5 persone si potesse procedere a pubblicare e potesse reggere la dimensione di un libro, che ovviamente non è affatto quello che, non si può sapere a cosa, quanto somigliasse ciò che oggi conosciamo come contadini del sud rispetto a quello che lui avrebbe potuto fare se l'avesse fatto per conto suo, ma questo c'è. E essendo lui appunto morto all'improvviso nel dicembre del 53, tra il 54 e il 55, quello che Manlio Rossi Doria fa per contadini del sud, Carlo Levi farà per altre 2 lavori. Appunto, tutto era allo stato di progetto e allo stato di lavoro in corso, però allo stato di lavoro in corso abbastanza compiuto, portato avanti, che aveva assunto una certa fisionomia, sì che i due, Levi e Rossi Doria, dividendosi i compiti, Levi si prende lo Scotellaro saggista e studioso, Rossi Doria si prende lo Scotellaro saggista e studioso, Levi si prende lo Scotellaro narratore e poeta, e Rossi Doria nel 1954 fa uscire per la Terza Contadini del Sud, mentre Carlo Levi sempre nel 54 cura È fatto giorno, che è una raccolta di poesie per Mondadori, che vince subito il premio Viareggio per la narrativa dello stesso anno, quindi incontra un favore di critica immediato l'opera È fatto giorno, che è una raccolta di poesie, e l'anno dopo nel 55, sempre Levi fa uscire L'uva puttanella, che era un abbozzo di romanzo autobiografico di Scodellaro, che parla un po' della sua vita come è stata fino allora, in chiave appunto romanzata, ma molto diciamo vicina a quello che davvero gli era successo. Entrambe le cose non erano, sia la raccolta di poesie sia l'abbozzo di autobiografia, non avevano una forma che avesse scelto l'autore. Lo sceglie il curatore Carlo Levi, ma appunto evidentemente, cioè, le poesie erano quelle che aveva fatto fino allora, poi ne sono uscite riedizioni successive nel tempo, anche ulteriori, Margherite e Rosolacci per esempio fu una raccolta di altre poesie di Scodellaro che uscì successivamente, e infine ne è uscita una raccolta abbastanza recente curata da Vitelli, da Franco Vitelli, Tutte le poesie 1940-1953, che si trova anche negli Oscar Mondadori. 2004 è uscita questa e successive ristampe, quindi l'opera poetica ha visto varie ricomposizioni e riformulazioni. Viceversa, L'uva puttanella e Contadini del Sud sono stati poi associati nelle ristampe successive, e ne sono uscite alcune edizioni con prefazione di Carlo Levi ed edizioni successive con prefazioni di altri autori. Come mi sembra di aver già accennato, anche questo mi sembra una cosa abbastanza strana e non giusta, diciamo, da un punto di vista di storia editoriale. Cioè, se io prendo, e non necessaria dal punto di vista della storia editoriale, se io prendo la Freak Fantôme di Michel Leiris, nell'ultima edizione disponibile di Gallimard ripubblica le varie introduzioni che Michel Leiris aveva pubblicato alla sua opera, che sono dei documenti a sé stanti, cioè come lui vedeva la sua opera nel 51, e già erano passati un tot di anni da quando era uscita nel 34, come lui la vedeva nell'86, quando era uscita l'ultima edizione vivente Leiris. Io lettore ho questa storia dell'opera. Se prendo il diario di Malinowski nell'edizione dell'89, me la ripubblicano apposta, e ovviamente l'ho trovata e si trova, è quella che trovate anche da scaricare in PDF, di edizioni degli anni 2000, con le due introduzioni di Raymond Firth che testimoniano diverse epoche di lettura, di quando è uscito nel 67, di quando è riuscito nell'89, e Firth ci ripensa, cioè è storia della cultura. Allora, la introduzione di Manlio Rossidoria del 1954, che voi avete in programma tra le letture di accompagnamento di questo primo blocchetto Alieni vicini, è una cosa che spiega da parte di chi ha composto il libro, non avendolo potuto fare l'autore, come è venuta fuori l'opera, come lui aveva visto che Rocco ci lavorava. Insomma, è una testimonianza, dato che Contadini del Sud c'è, perché l'ha pubblicata Manlio Rossidoria. Quello che dice Manlio Rossidoria nel 54 forse una qualche rilevanza ce l'ha, e dato che il libro si continua a pubblicare, perché da parte dello stesso editore, o anche mi pare negli Oscar Mondadori, non ricordo, perché non continuare a pubblicare nelle varie edizioni le varie introduzioni? Poi ha avuto l'introduzione di Carlo Levi insieme a L'uva puttanella. Benissimo, e sommiamo Levi e Rossidoria. cioè non due, proprio gli ultimi arrivati. L'ha fatta curata successivamente Nicola Tranfaglia? Benissimo, mettiamocene una terza. L'ha curata ancora successivamente Franco Vitelli? 4. Non è che sia un libro di 2000 pagine. 4 introduzioni diverse dagli anni 50 quando esce, agli anni 2000 quando riesce. Nel frattempo c'è l'Associazione di Studi Rocco Scotellaro, sono stati fatti convegni, sono usciti un sacco di libri anche molto ponderosi, omaggio a Rocco Scotellaro, La Caide Editore, Alto Così. C'è tutta una tradizione nel frattempo sviluppatasi di studi scotellariani, di cui certamente l'introduzione di Vitelli degli anni quando è uscita l'ultima dà racconto, e diamole tutte. Perché togliere la parola a chi ne ha scritto nel 54, nel 65, eccetera, eccetera, che sono quelli che hanno avviato la cosa? Quindi voi vi trovate nel vostro percorso di studi, di accompagnamento alla lettura di Contadini del Sud, la prefazione originaria di Manlio Rossi Doria, che dice una serie di cose. Anche perché nel dibattito sul caso Scotellaro, che vedremo la prossima volta, uno dei bersagli polemici è esattamente Rossi Doria, cioè se la prendono, chi se la prende con Scotellaro, esattamente per prendersela con i due personaggi di peso come Levi e Rossi Doria, e le posizioni che sostenevano allora sul Meridione. Quindi insomma, sapere che cosa dicevano queste persone allora è importante da un punto di vista di storia degli studi. E tutto ciò detto sul come si arriva a che cosa c'è dentro Contadini del Sud mi richiede però un ulteriore piccolo giro di allontanamento per un altro elemento di contestualizzazione, perché una delle importanze storiche, poi, al di là delle polemiche dell'immediata uscita di Contadini del Sud su Contadini del Sud, che con il senno di poi possiamo vedere, è che con questo suo metodo dell'intervista e storia di vita e autobiografia, Scotellaro ha di fatto avviato un percorso che altri hanno seguito, che da un punto di vista degli studi antropologici si è rivelato molto importante. Anche qui, come Pasolini e Calvino con i loro lavori da non antropologi, una serie di non antropologi hanno compiuto un'operazione di cui Scotellaro è stato un precursore con Contadini del Sud, che nella sua introduzione alla versione di La Terza in cui sono riuniti l'Uovo Puttanella e Contadini del Sud, Carlo Levi sintetizza brillantemente, che dice, parlando appunto del fatto di come è fatto il libro Contadini del Sud, cioè interviste e sollecitazioni autobiografiche di Rocco ai suoi 5 interlocutori, è ancora, dice Levi parlando di ciò, è ancora la parola suscitata in chi non ha mai parlato, mezzo immediato di esistenza e di libertà. La parola dell'inchiesta dei contadini del Sud, che per la prima volta rivela a chi parla e scrive di sé, cioè i 5 contadini, che questo sé esiste e ha valore e realtà, e che hanno valore e realtà le cose, gli oggetti quotidiani, i sentimenti, gli affetti, i dolori, le fatiche, di una povera vita immersa fino a ieri nel buio dell'inespressione. La volta scorsa vi ricordate che per questa generazione a cui avevo accennato degli intellettuali impegnati dell'immediato dopoguerra, della valorizzazione del popolare e del subalterno. Questo se esiste è a valore e realtà. La parola suscitata in chi non ha mai parlato, cioè Rocco pensa che il modo migliore di parlare dei contadini è far parlare i contadini. Quindi intervista e sollecita autobiografia. Ci sono appunto, e qui volevo menzionarli super rapidamente, una serie di altre persone che hanno fatto qualcosa di simile a quello che gli antropologi fanno per mestiere e per missione. Cioè il proprio tratto professionale degli antropologi è fare questo, fare le interviste, raccogliere le storie di vita, dare la parola a, penso di averlo accennato all'inizio, insomma, quando si parlava del libro di Sobrero, Pietro Clemente lo rivendicava a titolo di merito degli studi demologici, cioè di tradizioni popolari, di folklore, come si erano configurati in Italia, questo dare la parola a, che era una cosa che sembrava una grande scoperta dell'antropologia post-goerziana, nella critica dell'antropologia post-goerziana alle grandi monografie classiche in cui parlava solo l'antropologo e l'antropologo rappresentava autorevolmente, autorialmente quello che vedeva e quello che gli altri facevano. Ecco, la demologia faceva molto questo, prendeva le parole degli altri e le restituiva tali e quali, trascrizioni di fiabe così come sono narrate e che Calvino riprende nel suo Fiabe Italiane, storie di vita, eccetera. Ma lo fanno anche una serie di altre persone che antropologi non sono in Italia e che sono di generazione abbastanza vicina a quella di Scotellaro. Danilo Dolci è un signore che se n'è andato a lavorare in Sicilia facendo opera di testimonianza non violenta, antimafiosa e pro di giustizia sociale, ancora una volta in ambiente contadino. Ha pubblicato tantissimo Danilo Dolci, e molta parte di ciò che ha pubblicato ha questa impronta, dare la parola a, mettere in valore ciò che non sa di averlo, e la presa di coscienza, l'acquisizione della consapevolezza di questo valore è lo strumento più potente per ribellarsi, per tentare di accomodare le cose, per rivendicare i propri diritti, eccetera. Altre due persone assolutamente diverse da Danilo Dolci, come Danilo Montaldi e Nuto Revelli. Danilo Dolci è nato nel 24 ed è morto nel 97. Danilo Montaldi è nato nel 29 ed è morto nel 75. Nuto Revelli è nato nel 19 ed è morto nel 2004. Danilo Dolci se ne va in Sicilia e tra l'altro sarà intervistato nel libro Le parole sono pietre di Carlo Levi in uno dei suoi viaggi in giro per l'Italia e per il mondo a vedere come stavano le cose, un po' come aveva fatto forzatamente nel Cristo si è fermato a Eboli. Danilo Montaldi è un personaggio che essenzialmente si è configurato come un militante politico rivoluzionario di sinistra, però ha fatto, oltre che fare politica fuori dai circuiti ufficiali e dai partiti maggioritari della sinistra, ha fatto una serie di inchieste che facevano esattamente questo, davano la parola a, non con metodo molto rigoroso da un punto di vista filologico come farebbero gli antropologi, ma dando la parola, per esempio, non al mondo contadino, ma a un mondo urbano e suburbano. Milano Corea 1960 è un'inchiesta, tra le prime che esce, con esattamente questo approccio, dare la parola all'immigrazione meridionale a Milano. Quando i neri erano i meridionali e c'erano i ghetti dei meridionali a Milano. Autobiografie della leggera 1961 è appunto autobiografie raccolte e rielaborate da lui di piccoli delinquenti. La leggera era il sottoproletariato semilegale, più illegale che non milanese, e sono storie appunto di ladruncoli, di prostitute, eccetera, raccontate e appunto messe in valore, persone che essenzialmente la società si occupa di, la società ufficiale e egemone si occupa di tenere ai margini, di usare, ma di tenere ai margini, e lui li andava a farsi raccontare. Militanti politici di base 71 era, come dice il titolo, una inchiesta su una serie di interviste a persone che facevano politica e si occupavano di politica, ma non essendo politici di professione, dunque nei luoghi di lavoro, di studio, nei quartieri, in città. E la particolarità di Revelli, di Montaldi rispetto agli altri, è che è un contesto urbano che in studi di questo genere, in approcci di questo genere, non è molto frequentato. Nuto Revelli, che è, consigli per gli acquisti, uno da frequentare almeno quanto Emilio Lussu, Nuto Revelli ha scritto molto di memorialistica, perché è stato, come Lussu, si è fatto una guerra, la seconda guerra mondiale, la campagna di Russia, e ha avuto anche delle medaglie perché combatteva e faceva cose eroiche da soldato, ferocissimamente antimilitarista poi nella sua racconto e rielaborazione. E quindi i libri di ricordi di Revelli sulla campagna di Russia sono molto importanti da questo punto di vista. Tornato in Italia ha fatto il partigiano, e quindi racconti sull'esperienza di partigiano, ma poi ha fatto delle inchieste, appunto, motivo per cui lo menziono oggi. L'anello forte e il mondo dei vinti, torniamo in ambito contadino ma settentrionale, Dolci, Scotellaro, siamo nel più classico meridione italiano. L'anello forte, il mondo dei vinti, testimonianze di vita contadina 77, l'anello forte, la donna, storie di vita contadina. L'anello forte è il contrario dell'anello debole, per dire come le donne erano le colonne della vita, delle case e dell'economia contadina. Stiamo parlando delle valli del Cuneese, quindi una periferia, un mondo, il mondo dei vinti, cioè destinato alla spopolazione, impoverito, eccetera, esattamente come la campagna povera del cuore della Basilicata di cui si occupa Scotellaro, solo che questo è nell'estremo nord, le valli del Cuneese, e sono due grandi lavori condotti con il metodo delle fonti orali, cioè interviste, poi diciamo raccontate, rielaborate, trascritte in questi due libri. Altre due cose, diciamo, con il metodo delle fonti orali, un misto tra fonti orali e fonti scritte, ma che non c'entrano con la raccolta delle storie di vita come queste due, sono successivi: Il disperso di Marburg e Il prete giusto, molto belli e interessanti. Un'altra cosa, diciamo, Il disperso di Marburg era la storia del tedesco buono. In Italia si è creata la figura Il mito del tedesco buono, nei racconti di guerra, nelle testimonianze, nelle memorialistiche, eccetera, i tedeschi sono quelli feroci, cattivi, insomma, vero, stragi, marzabotto, eccetera, sappiamo tutti, fosse ardeatine e così via. Ma c'era di solito nei racconti, un po' tipo leggenda urbana, sempre la storia del tedesco buono, quello che in fondo era diverso dagli altri, quello che era gentile, quello che raccontava ai paesi dove uno passava il fronte, eccetera, alla famiglia che c'aveva e quanto gli dispiaceva stare lì, eccetera, eccetera. E beh, Nuto Revelli trova un vero tedesco buono, cioè uno che era stato ucciso da partigiani in un'azione. Adesso francamente la storia non me la ricordo più, però il libro l'ho letto, era veramente meraviglioso, e lui, non mi ricordo per quale dettaglio, questa cosa lo incuriosisce particolarmente, di questa storia di questo tizio che girava a cavallo solitario, eccetera. Beh, lui riesce a dare un nome e un cognome a questa persona lavorando in loco dalle parti sue, in Piemonte, nelle zone della sua resistenza, con le fonti orali, cioè raccogliendo tutte le testimonianze su questa storia di questo tedesco strano morto ammazzato, e riuscendo, con non mi ricordo quale coincidenza più o meno fortunata, con i suoi amici tedeschi, a trovare negli archivi della Wehrmacht chi era costui. E quindi è esistito veramente almeno uno di cui si poteva dare nome e cognome. E la cosa interessante da un punto di vista metodologico è questa fusione di metodologie, fonti orali e documenti d'archivio, che non si escludono ma possono essere resi complementari. E il prete giusto è una cosa un po' simile sulla storia di Don Raimondo Viale, che era un sacerdote che fu anche partigiano e riconosciuto tra i giusti di Israele, perché era riuscito a salvare molti ebrei dai rastrellamenti e dalle persecuzioni dei tedeschi cattivi e dei fascisti alleati loro, ed è anche questa una ricostruzione basata su fonti orali e di archivio. Ma Revelli l'ho citato essenzialmente per Il mondo dei vinti e L'anello forte. In qualche modo Contadini del Sud costituisce un po' un modello originario, non che loro si siano ispirati a questo, poi ognuno ha fatto per conto proprio, però è un lavoro che è stato fatto, abbozzato nel 53, quindi molto prima di questi altri che ho menzionato, e scelto consapevolmente da Rocco, scelta questa metodologia consapevolmente da Rocco Scotellaro. Sì, no, no, intanto mi dica, perché magari me ne vado da un'altra parte.
I tre citati, soprattutto Revelli, conoscevano, avevano proprio letto Scotellaro?
No, sì, certo. Okay. Cioè Scotellaro era un personaggio noto e la discussione su Scotellaro era stata ampiamente sviscerata, cioè appunto è diventato un personaggio assolutamente noto. Non mi ricordo assolutamente, quindi non sono in grado di dire se da qualche parte nelle sue introduzioni ai libri Nuto Revelli cita Contadini del Sud. Diciamo che in una storia ideale che uno ricostruisce è almeno a me, ma insomma, a me colpisce l'esistenza di queste antropologie fuori dell'antropologia, cioè come diceva Sobreo nel suo libro, per esempio i letterati che per scrivere i loro romanzi fanno ricerche sul campo, raccolgono storie di vita, fanno interviste, eccetera. Gli antropologi sono colpiti da questo tipo di operazioni che succedono. In questo caso non stiamo parlando di opere di finzione, di letteratura, ma di proprio l'uso di una metodologia molto strettamente parente di quella antropologica, che però viene praticata fuori dai confini disciplinari, arrivando a un livello altissimo di qualitativo, diciamo, e che ci dice qualcosa proprio sul tema nostro, anche su, sicuramente su questi autori menzionati, e su Rocco Scotellaro, cioè quando uno si interroga tra la cifra poetica, quanto diciamo il registro poetico riesca in realtà a restituire una realtà più reale del reale, e quindi a parlare più di quanto non riesca a fare la documentazione nuda e cruda di quella che potrebbe essere la trascrizione di una intervista. Quindi sicuramente Rocco Scotellaro, mi sento di dire, è stato tra le fonti di, però bisognerebbe andarsi a riprendere, cosa che non...
Se avessero ripreso direttamente o anche da qualcun altro precedentemente a Scotellaro, ecco, questa tecnica di intervista semilibera, non proprio direttivo,
bisognerebbe andarsi a leggere l'introduzione, le varie introduzioni, le cose introduttive di Nuto Revelli, io non me le ricordo,
quindi,
francamente.
Vedo di aver capito che Scotellaro sia stato uno dei primi ad aver utilizzato questa inchiesta.
Cronologicamente certamente sì, non aveva nessuna, noi ne stiamo parlando in un modulo che si chiama, dal vostro punto di vista, antropologia sociale, quindi diciamo io la vedo da questa angolatura qui, ma Rocco Scotellaro né Manlio Rossi Doria né Vito La Terza avevano nessuna intenzione di produrre un libro di antropologia o una ricerca di antropologia, anzi semmai appunto nella frase che ho citato prima e che è menzionata da Rossi Doria in questa introduzione del 54, Vito La Terza dice: non facciamo una cosa di folklore, cioè non mi interessa che tu dei contadini vieni a raccontarmi le credenze e le superstizioni o le usanze che seguono, eccetera eccetera. Non intendeva quello con cultura dei contadini. Poi di fatto Rocco ce le mette lo stesso. Qui si può dire che un'influenza diretta c'è, anche se non viene proprio esplicitamente citato, ma lui praticamente usa parole o il modello di Carlo Levi nel Cristo si è fermato a Eboli, in cui c'è molto del racconto delle pratiche magiche dei contadini di Aliano, lui lo fa lo stesso e i suoi intervistati lo menzionano almeno due di loro dedicano alcune delle loro pagine di queste testimonianze a questioni di rapporti con la magia, i maciari, i guaritori, eccetera eccetera, discutendone nei termini sostanzialmente di ci credo e non ci credo, più sì che no in un caso, più no che sì nell'altro, ma diciamo esce fuori quanto l'abbia sollecitato lui o quanto l'abbiano detto spontaneamente loro, questo francamente non ci è dato sapere, ma insomma la cosa è presente. Che cosa c'è in contadini del sud? Come appunto possiamo ricostruire da questa introduzione di Rossi Doria del 54, in questi sei mesi in cui Scotellaro ha potuto lavorare a questa ricerca che gli era stata commissionata da Vito La Terza, lui ha fatto una serie di soggiorni preparatori e di inchieste preparatorie in Campania, in Calabria, in Puglia e in Basilicata. Qualcosa resta, cioè restano un sacco di carte, di appunti a quanto pare e di materiali preparatori. Una di queste sondaggi sul terreno produce la quinta delle biografie quella del giovane bufalaro della Valle del Sele, cioè in Campania. Per il resto lui si concentra alla fine sul materiale che gli è più vicino e più noto, cioè le altre quattro biografie presentate sono di contadini o di Tricarico o di contrade, insomma frazioni molto vicine a Tricarico. Sicuramente una cosa che voleva fare, come dice Rossi Doria e risulta dai suoi appunti, era di fare una indagine specifica sulle zone più attive politicamente della Basilicata, Irsina, Montescaglioso, Gradina, Ferrandina, in cui c'erano, diciamo, una attività piuttosto fervida sia dei partiti di sinistra e dei sindacati, sia anche della Democrazia Cristiana, sia anche dei monarchici. La discussione, diciamo, del 46, del referendum monarchia repubblica era una cosa abbastanza viva e presente. Questo per esempio non è stato proprio fatto. Di fatto lui si è concentrato, cioè le quattro vite che sono presentate di contadini tricaricesi o di zone limitrofe più quella del bufalaro, i quattro di Tricarico appunto sono di fatto rappresentativi di quella che Scodellaro stesso chiama la zona grigia della rinascita contadina. Una zona cioè in cui meno presente è stata e meno reattiva è stata l'adesione dei contadini ai grandi dibattiti politici nazionali e ai tentativi di organizzazione di massa che si venivano realizzando nel meridione. Certo, Tricarico, il suo sindaco socialista l'ha eletto, Rocco Medesimo, ma appunto la zona del centro della Basilicata, proprio tra Basso Potentino e Alto Materano, o insomma Lato Materano, era la zona appunto che Scodellaro chiama zona grigia e che Rossi Doria nella sua introduzione dice è un caso che lui ha documentato proprio questa, nel senso che appunto dalle sue carte vediamo che doveva fare quattro regioni, che voleva della sua stessa Basilicata poi andare a vedere le zone vicine a Tricarico, che però erano appunto proprio perché erano molto più attive politicamente. Dice è un caso, però in fondo questa zona grigia è la parte più rappresentativa del mondo contadino tradizionale come si era configurato almeno fino a questo periodo. Ricordate, 53 è l'anno che, dicevo la volta scorsa, Rossi Doria segnala come l'anno di avvio delle grandi migrazioni che svuotano le zone più povere del meridione italiano, delle persone che se ne vanno nel nord Italia, quelle di Milano Corea, di Montaldi e in altri paesi europei, soprattutto qualcuno anche in Australia, anche in questa tornata migratoria, molto meno in America e nell'America del Sud, ma anche lì qualcuno c'è andato, ma essenzialmente nell'Italia del Nord e in altri paesi europei. Il 53 è dell'anno in cui il lavoro di Scodellaro si arresta. E dunque Rossi Doria dice è un caso nel senso che appunto Scodellaro è morto, quindi quello che aveva messo insieme e che ci ha dato come materiale più pubblicabile, questo era. Però nella casualità Rossi Doria legge un un qualcosa che casuale poi alla fine non è, cioè appunto in fondo questo era la prima cosa da raccontare, la prima cosa da documentare, e questa è stata la prima che lui ha fatto. Quella che abbiamo dunque in fondo possiamo considerarla come particolarmente rappresentativa. Raccontando appunto il piano dell'opera, di cui questo primo nucleo di interviste doveva essere soltanto una parte, in questo testo del 54 che accompagna la prima uscita di Contadini del Sud, Rossi Doria ci racconta un po' qual era il piano. Ce n'è una versione che lui riesce anche a mandare nel giugno, Scotellaro riesce anche a mandare nel giugno all'editore, e che qui è ampiamente citata, e uno degli appunti di Scotellaro menziona addirittura una ipotesi di 10 capitoli che lui pensava di produrre. Perché se è vero che aveva scelto con decisione questa strada dell'intervista, e per quello che si è realizzato, questo che possiamo considerare un modellino del libro che lui aveva in mente, è fatto di 3 parti essenzialmente, che nel libro, per come lo conosciamo, sono rappresentate un po' a macchia di leopardo, cioè intervista, ed è essenzialmente l'ultima, quella della giovane Bufalaro, racconto autobiografico, e cioè o dettatura dell'intervistatore, questo sarà soprattutto il caso di Antonio Laurenzana, o scrittura autobiografica del diretto interessato, con commenti di Rocco Scotellaro. Qui in 3 biografie su 5 sono introdotte da schede introduttive scritte da Scotellaro, 2 delle quali, la prima e l'ultima, sono abbastanza lunghe e impegnative, e sono come dei microsaggi che danno anche un inquadramento molto puntuale del contesto su cui insiste ciò di cui l'intervistato o l'autobiografante parla, e sono la prima e l'ultima, quelle più lunghe, forse non, cioè anzi sicuramente non casualmente, perché la prima introduce il contesto appunto dell'area dei 4 contadini della zona grigia, quindi Grassano e Tricarico. Di Grassano è nativo il primo dei biografati, Michele Mulieri, e c'è una introduzione abbastanza lunga di Scotellaro, che parla anche del suo metodo di lavoro e di tutta questa zona, dando anche delle indicazioni appunto di carattere sociologico, di carattere economico, sulle tecniche di coltivazione, sulle coltivazioni presenti, eccetera. E lo stesso fa per l'ultima, che è quella fuori zona, cioè del giovanissimo aiutante Bufalaro. Bufalaro vuol dire Mandriano di Bufale, per la produzione ovviamente del latte e dei vari prodotti che ne derivano, nella piana del Sele, cioè in Campania, e lì fa un'altra introduzione abbastanza lunga, perché è un'altra zona, quindi avendo l'idea di dover fare 4 regioni, abbiamo un modellino appena accennato, ma un modellino di quello che evidentemente Scotellaro pensava di fare, accompagnando come autore le parole dei suoi biografati e intervistati. Ma diciamo, questo modellino in realtà lui l'aveva pensato in modo abbastanza articolato. Questi 10 capitoli che ci riporta Rossi Doria nel progetto di Scotellaro vedono in successione i contratti agrari, Beneventano, la rivoluzione insubordinata, Montano, Altilia nel Cilento, le roccaforti comuniste, Cerignola, Andria, Irsina era della Basilicata, Cerignola e Andria in Puglia, la Grande Reggio, Reggio Calabria, Rosario, Valaniti, San Gregorio e Lazzaretto, Il profumo del Sud, Bergamotteti e Gelsomini. È interessante, tra l'altro, per queste due cose che, su cui si menziona la Calabria, è che nella sua ricognizione che aveva fatto in questi viaggi rapidissimi per lavori preparatori, erano voci femminili, cioè lui in Calabria aveva identificato tutta una serie di interlocutrici, le lavoratrici del bergamotto, le tabacchine, altro, erano operaie, contadine. In Contadini del Sud abbiamo 5 maschi. Il libro poi è completato in realtà da 2 voci femminili, ma appena accennate, perché un po' fuori contesto. Una è la moglie di Michele Mulieri, il primo degli intervistati, sono 2 paginette, intervista alla moglie, e c'è anche la voce di una povera martire di questo Mulieri, che uomo vulcanico, davvero una ne fa e 100 ne pensa, e la moglie che lo subisce, e quindi Scodellaro chiede anche a lei: ma come te la sei vista con questo signore? E ci sono le opinioni della moglie al riguardo, ma in 2 paginette. E poi in appendice del libro alcuni scritti di sua madre, Francesca Armento, che lui aveva suscitato, richiesto, e aveva in, 2 erano già stati pubblicati su riviste, e diciamo lui aveva previsto di utilizzare, quindi Manlio Rossidoria, anche nella prima pubblicazione di Contadini del Sud, utilizza. Ma i 5 biografati sono tutti e 5 maschi. Ma Scodellaro sapeva benissimo che la realtà contadina non è fatta solo di contadini, è fatta anche da donne con varie compiti, ruoli e presenze, ma fondamentali nella cultura contadina. E in Calabria, per esempio, aveva identificato una serie di interlocutrici, appunto, tutte donne. 6. Obelischi e piantine di tabacco, Salento, il mare d'olio, Taurianova, palmi, eccetera, l'oro bianco, zone canaticole, le ceneri del Vesuvio, San Vito e Terzigno, il minifondo, Avigliano, Ruoti e frazioni. È, commenta Rossidoria, come si vede, un ordine che piacerebbe a un poeta ed anche a un economista agrario. C'era cioè l'intento in Scodellaro, e questo poi è uno dei motivi principali, delle cifre principali di questo saggio introduttivo di Rossidoria, che quindi è particolarmente sciocco tralasciare nel corso delle edizioni successive del libro di Scodellaro, perché Rossidoria sapeva benissimo che tipo di polemiche avrebbe suscitato una pubblicazione del genere, un'operazione del genere da parte di sua, e quindi che ci sarebbe andato di mezzo il suo caro Rocco Scodellaro. La critica, per esempio, di inattendibilità. D'accordo, a che serve questa cosa? Cosa ci racconta? Cosa capiamo da tutto ciò? Che rappresentatività ha tutto ciò? Difendere rappresentatività e attendibilità del lavoro di Rocco Scodellaro è uno degli scopi esattamente di questa introduzione. Per cui, da un lato, lui ci dice e difende questa cosa, e su questo si trova un dialogo a distanza con la introduzione molto successiva di Carlo Levi all'edizione riunita Lua Puttanella Contadini del Sud, l'elogio della cifra poetica del lavoro di Rocco Scodellaro, arriverà verso la fine dell'introduzione. Manlio Rossidoria dice: il fatto è che queste vite ricostruite o raccolte con rigore di metodo e scrupolosa fedeltà diventavano per Rocco, nello scriverle, materia di ispirazione, e il nuovo lavoro tornava per lui ad essere poesia. Sarebbe cioè un inveramento di quella possibilità di leggere poeticamente un'esperienza, e quindi con la cifra letteratura, in modo tale però da arrivare a un racconto di come le cose stanno realmente, e che quindi ha una capacità e una valenza di documentazione che è tipica e propria del lavoro scientifico, che sono diversi, sono distinti, come Sobrero ci ha teso a sottolineare un mucchio di volte, ma che in qualche modo non possono fare a meno l'uno dell'altro, e che quindi noi, leggendo un'opera di poesia, ci cerchiamo, poesia nel senso di letteratura, ci cerchiamo tracce dell'umanità che documenteremmo scientificamente, e leggendo un'opera di scienza possiamo essere convinti maggiormente da un approccio che potremmo chiamare anche poetico, come quello che si può trovare in questo lavoro. Adesso cito Levi, che mi sembra risponda esattamente, a molti anni di distanza, a questa osservazione di Rossidorio che ho appena menzionato, sul fatto che in fondo per Rocco scrivere queste biografie era stato fare anche opera di poesia, lui poeta. Dice Levi: ma l'inchiesta di Rocco, per quanto studiata e condotta con preparazione scientifica e sistematica, ha il suo valore essenziale di rivelazione non sociologica ma poetica. Crea dei personaggi, non soltanto per noi, ma in se stessi. Ancora oggi, 10 anni dopo, ricevo i quaderni dei contadini che raccontano la loro vita, uomini le cui bocche si sono aperte, il cui destino è diventato valore. Questa è una frase che chiude il periodo che si apriva con l'altra citazione che avevo menzionato prima, la scoperta del fatto che si ha un valore, che la propria vita ha un valore. Creare personaggi, cioè i 5 biografati di Rocco Scotellaro diventano personaggi. Vedremo la volta prossima che il critico che cerca di tenere più equilibratamente conto di questi due aspetti del lavoro di Rocco, forse è Alberto Cirese, che non disconosce né l'uno né l'altro, non nasconde qualche perplessità e qualche necessità di prendere le distanze, lui, Alberto Cirese, studioso, punto, senza pretese e velleità di fare il poeta, ma riconosce pienissimo diritto di cittadinanza al valore documentario di queste testimonianze tirate fuori da Scotellaro. Carlo Levi, che è essenzialmente uno scrittore e non deve rendere conto a nessuno, insiste che l'esito migliore in fondo è stato l'opera di poesia e la creazione di personaggi, e quindi in qualche modo, diciamo, ma qui siamo in anni molto successivi alla polemica sul caso Scotellaro, in questo modo dando ragione alle critiche coeve a Contadini del Sud, che ne negavano essenzialmente la scientificità e i criteri di attendibilità e rappresentatività, mentre Manlio Rossidoria è molto più cauto e, pur parlando appunto di poesia e dicendo alla fine Rocco è riuscito a fare anche con queste biografie opera di poesia, insiste più sul lato opposto, cioè badate che questo qui ha lavorato scientificamente, e dunque ci racconta tutto il piano dell'opera, ci racconta il lavoro preparatorio, e mette in luce appunto dal suo punto di vista di conoscitore della realtà di cui Rocco Scodellaro scrive, che è veramente rappresentativo. Per dire un autore che non citeremo domani ulteriormente, penso, e cioè Ernesto De Martino, in un articolo che diciamo farà innervosire il cirese di 30 anni dopo, Ernesto De Martino, in chiusura di questo articolo del 54, appunto coevo all'uscita del libro Contadini del Sud, che si chiama Per un dibattito sul folklore, uscito sulla rivista Lucania, e che si rivolge a diciamo amici lucani, appunto, che avevano promosso questa rivista Lucania, da un lato gli dà indicazioni sul fatto che bisogna seguire il metodo della raccolta delle interviste e delle storie di vita, e dunque sembrerebbe quello che ha appena fatto Rocco Scodellaro. Però De Martino aggiunge alla fine una presa di distanza, anche un po' obliqua, un po' così, insomma, indiretta, ma un po' pesante. L'unica forma, dice De Martino, l'unica forma con cui tutto ciò oggi è possibile è la raccolta e pubblicazione di autobiografie e di biografie di singoli contadini e contadine, o la pubblicazione di loro lettere. Naturalmente non bisogna cadere negli errori di metodo di Contadini del Sud, dove il lettore non riesce mai a decidere fin dove parla il contadino e fin dove è Rocco che parla. Questo è un po' appunto il problema che Manlio Rossidoria sapeva benissimo che sarebbe venuto fuori pubblicando questa cosa, che poi appunto era un abbozzo di materiale, un principio di lavoro, e insomma tutta la sua introduzione ci tiene a dimostrare che appunto il lavoro di Rocco era un lavoro serio, era un lavoro il risultato, parla Rossidoria, il risultato di un attentissimo e minuzioso lavoro sia di preparazione che di finale interpretazione e composizione. Il lavoro d'autore di Scodellaro era indispensabile e addirittura in qualche modo obbligato dalle richieste di La Terza, che voleva che si facesse un qualcosa di leggibile da qualsiasi lettore, che non avesse bisogno di note esplicative, di chiose, di contestualizzazioni, eccetera. E Rocco su questo, per esempio, si difende e lascia sostanzialmente il parlato o lo scritto dei suoi interlocutori quale è. Non sappiamo fin dove, ma sappiamo che Scodellaro ha cercato di fare entrambe queste cose: da un lato rendere il testo leggibile, e quindi è un'opera d'autore che tradisce e travisa il dettato letterale dell'intervistato o dell'autobiografante, sì, ma dall'altro è cosa inevitabile da fare, perché comunque il parlato non è lo scritto, e noi un libro leggiamo, in ogni caso leggeremmo, e dall'altro era una richiesta specifica dell'editore che andava in questo senso. E Rossidoria dice che questo è stato fatto con estrema cura, attenzione e consapevolezza da parte di Scodellaro, e dice quanto ci ha dovuto lavorare pur in questo poco tempo che ha avuto. La stessa autobiografia scritta o il racconto dettato sono il frutto di un paziente lavoro. Rossidoria parla di Scodellaro. Da un lato infatti essi sono il risultato di un'assiduazione di convincimento e di avviamento diretta insieme a indirizzare la testimonianza e a mantenerle il carattere della più libera genuinità. Dall'altro essi sono il prodotto finale di un minuzioso e delicato processo di registrazione, interpretazione e correzione di un racconto o di un testo la cui stesura originale era quella non sempre corretta e chiara del linguaggio parlato. E a questo teniamo conto che il testo che noi leggiamo non è neanche quello che Scotellaro avrebbe mandato alle stampe, ma quello che ci ha mandato Rossi Doria. Quindi c'è un passaggio ulteriore. Non solo c'è il passaggio tra le parole dei cinque e quello che Scotellaro mette nero su bianco, ma c'è il passaggio tra quello che Scotellaro mette nero su bianco e quello che Rossi Doria dà a Vito la Terza perché si pubblichi. Rossi Doria dice: nel preparare il testo definitivo per la stampa, gli amici, cioè lui, hanno cercato di rispettare quanto più hanno potuto i testi già preparati da Rocco, introducendo solo piccole correzioni e una più abbondante punteggiatura che meglio consentono di soddisfare l'esigenza sopraindicata. Dunque, per quel che ne dice lui, sostanzialmente, lui Rossi Doria, sostanzialmente noi leggiamo quello che Scotellaro era riuscito a preparare di questi cinque racconti, e questi cinque racconti sono di quattro persone che appunto vivono e operano a Tricarico e immediati dintorni, e uno che opera in Campania, nella piana di Eboli. I quattro tricaricesi o vicino tricaricesi sono tre di età molto vicina, perché sono nati Michele Mulieri nel 1904, Andrea Di Grazia nel 1906 e Antonio Laurenzana nel 1909, quindi sono si avviano alla cinquantina, tra i 44 e i 49, quando l'intervista Rocco. Francesco Chironna, invece, che è nato peraltro in Puglia, è più grande, ha 56 anni. Di Francesco Chironna si ha uno scritto autobiografico, cioè lo ha scritto lui, e Scotellaro lo pubblica. Innestatore, cioè la sua specialità, tutti contadini, coltivatori diretti, di solito piccolissimi proprietari, molto poveri, ma non alla fame nessuno. Chiron ha la specificità di essere un innestatore come sua capacità, anche emigrato brevemente negli Stati Uniti al seguito di suo padre quando aveva solo 10 anni, e come caratteristica di essere evangelico di religione. Questo era una cosa piuttosto importante nel meridione italiano: c'erano delle zone rilevanti di penetrazione della confessione evangelica, che era una versione critica, fortemente critica, nei confronti del cattolicesimo, che per esempio De Martino studia come specifica variante del cattolicesimo popolare, quella meridionale. Aveva anche una critica dall'interno, in ambito popolare stesso, in zone di penetrazione del protestantesimo, nella fattispecie Francesco Chironna evangelico. Antonio Laurenzana era stato, e questo è l'esempio di un racconto dettato. Antonio Laurenzana detta il suo racconto e Rocco trascrive, compresa l'ultima frase in cui Laurenzana dice: mo basta, mi sono stufato, è tardi, devo preparare da mangiare, perché lui è quello che si è sposato 3 volte, il povero, perché gli sono morte 2 mogli e non ce la faceva a mandare avanti casa da solo, a cucinare per se stesso finché ce l'aveva avuti i figli, eccetera eccetera. Laurenzano era stato anche assessore della seconda giunta di Scotellaro, quindi era l'unico di questo gruppo a essere socialista. si era fatto socialista all'epoca delle elezioni del 1946 e poi aveva partecipato anche con questo sindaco di pelo rosso come me, dice nel racconto dettato. Andrea di Grazia invece era un racconto in parte dettato e in parte autografo ed è un contadino di buon successo, uno che insomma aveva avuto gli andava abbastanza bene, e sia nel caso di Antonio di Grazia che in quello di Antonio Laurenzana ci sono appunto più pagine dedicate al rapporto con la magia. Il povero Laurenzana, una moglie, la seconda moglie che gli è morta di cancro, anche quella gli avevano detto no, ma questa è cosa fatta, è fattura, è magia, eccetera, e lì lui insomma era sicuro che non ci credeva perché aveva saputo dai medici cosa c'aveva, cosa non c'aveva, però anche quello non ha lasciato intentato con nessun risultato, come è stato anche dai medici. Uno degli ultimi medici gli ha detto guarda che quelli di prima o ti hanno imbrogliato e volevano i tuoi soldi o stavano sperimentando sulla pelle di tua moglie. Quindi diciamo che anche la medicina ufficiale non è che alla povera moglie di Laurenzana l'avessero trattata molto meglio dei maciari a cui si era rivolto. Viceversa, Andrea di Grazia, lui è quello che dice te lo dico, ci credo e non ci credo, perché anche a lui morta una moglie, ma esattamente nelle modalità che una indovinatrice di un altro paese gli aveva predetto e gli aveva diagnosticato prima che succedesse in base ai suoi racconti. Quindi lui dice devo prendere atto che insomma aveva certe cose che collimavano, c'era, e da racconti che aveva avuto eccetera eccetera, le presunte autrici della fattura rivelatasi mortale poi dopo si sono pentite, hanno detto ad altri mamma mia che abbiamo fatto, non volevamo eccetera eccetera, e quindi ci sono in queste due vite dei racconti diretti di esperienze con la magia. Michele Mulieri è il primo dei biografati ed è la, credo, la più lunga in termini di pagine, quella che ha l'introduzione più lunga, in parte perché è la prima e quindi appunto Scotellaro introduce proprio anche il suo lavoro e la sua metodologia, la zona di cui si occupa, di cui in cui poi tutte le tre seguenti si occuperanno, ma è quella che viene anche commentata più dettagliatamente. Michele Mulieri è fascista, cioè nostalgico dell'ordine che c'era prima, ed è un personaggio davvero singolare, ribelle, sistematico e totalmente disistimante del potere costituito tal quale lui ha potuto sperimentare, che subissa di istanze, critiche, dimostrazioni fantasiose, si presenta con i cartelli, si spoglia in tribunale, ne fa di tutti i colori perché ritiene di essere oggetto di ingiustizie. Ebbe un infortunio sul lavoro, quindi pensava che gli spettasse la pensione, che in effetti gli viene riconosciuta con un sacco di anni di ritardo, e lui tutti quegli anni li ha passati a scrivere istanze, non ha riconosciuto un figlio per protesta contro le vessazioni di cui le istituzioni lo facevano oggetto, e chiama i poteri costituiti a testimonianza del suo atto di protesta, per cui il capo dei carabinieri o della polizia, non mi ricordo, il sindaco e il parroco, tutti e tre devono essere presenti a sottoscrivere il fatto che lui dichiara che quel figlio non lo riconoscerà mai, andrà sotto processo anche per il fatto che non ha riconosciuto il figlio. Si compra un minuscolo potere in un posto che aveva astutamente individuato a un incrocio di strade, perché non ne voleva sapere della comunità, disistimava profondamente anche il popolo sciocco e balocco. Quindi a un certo punto si porta moglie e figli fuori del paese di Tricarico a un incrocio della via Appia, tra Tricano e Grassano, lui veniva da Grassano in realtà, e apre una mini locanda con mini spaccio, mini vendita di benzina e piccolo appezzamento di terreno che coltiva, e si mette in proprio e crea la Repubblica di Mulieri, esponendo anche il tricolore, eccetera. Cioè, è quello di cui poi intervista anche la moglie per dire: ma come avete fatto? E la moglie, insomma, un po' si barcamena. Michele Mulieri però è un uomo d'ordine, cioè lui contesta il mondo perché il mondo non è ordinato e dovrebbe esserlo. Se desse retta a lui lo sarebbe, e tanto è appunto uomo d'ordine che vuole l'ordine, vota Movimento Sociale perché è la proiezione di quello che una volta era il regime fascista. Quindi, diciamo, effettivamente lui anche in queste cinque vite cerca di offrire un arco di esperienze diverse, anche se compattissime come cose. L'ultimo di cui non parliamo perché il tempo è anche finito, dovrei andarcene, è questo ragazzo assolutamente analfabeta, ignaro, e qui nella scheda introduttiva veramente Rocco ci infila delle caratterizzazioni poetiche dicendo che lui ancora non ha imparato a parlare perché non sa il mondo, non è ancora nato Cosimo Montefusco, non è ancora nato al mondo, cioè ha 17 anni, si occupa di bufale, non ne può più perché tutto il giorno deve stare appresso a questi animali, lui sogna di fare lo zappatore perché così fatica dalle quell'ora della mattina a quell'ora del pomeriggio e poi è libero, se ne può andare in paese, sedersi in piazza e vedere che succede, invece di stare segregato in mezzo alla campagna al servizio delle bufale, del quello che devono mangiare, come devono essere munte, eccetera eccetera. È un 17enne non ancora nato al mondo. Quindi, diciamo, cerca di dare un quadro anche in questo minimissimo accenno e modellino di ricerca di personaggi e vite e approcci alla vita e filosofie di vita molto varie. Manlio Rossi Doria ritiene che sia il modello di un lavoro serio, rappresentativo e attendibile. Vedremo la volta prossima che cosa ne hanno detto altri, in parte consentendo e in parte no con questa valutazione. Alessandro.